Dal Salmo 31. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia roccia e mia rupe tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Nelle tue mani affido il mio spirito e tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Abbiamo appunto letto: nelle tue mani affido il mio spirito. E di mani, appunto, si tratta oggi nella lezione con il personaggio di San Tommaso. Siamo al capitolo 20, dal 24 al 29. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Ecco, allora il nostro amico Tommaso, detto anche Didimo, che significa dall'aramaico Taoma, gemello. E allora qui lo troviamo proprio gemello di ognuno di noi. Tommaso è gemello di molti, possiamo dire. Innanzitutto è gemello nostro, perché proprio nella situazione in cui ci troviamo tutti noi, che non erano lì presenti quando gli altri hanno visto il Signore, e facciamo un po' fatica a volte a credere. Poi Tommaso è anche gemello, potremmo dire, di Giuda. Giuda sarebbe anche un altro personaggio interessante da incontrare. E anche altri personaggi non abbiamo mica visti tutti, ma... E perché gemello di Giuda? Perché come lui rischia di perdersi nella notte, nell'incredulità, tagliandosi fuori dalla comunità. Cioè, ho detto rischia, e sappiamo invece che poi Tommaso ritorna con i suoi. Ma uno veramente rischia nella vita di perdersi. Ecco, tipo in Mongolia o in qualche altra parte. E poi terzo, gemello di Gesù anche, sì, perché un po' il suo, dicono, alter ego, cioè la sua anima gemella, perché lo ama ed è disposto a morire per lui. Se andiamo al capitolo 11, sempre nello stesso Vangelo di Giovanni, versetto 16, darò la mia vita per te. Quindi anche qui Tommaso è un po' anche come Pietro, però forse Tommaso è ancora più acceso, lui. Quindi con facili entusiasmi, un po' impulsivo, che passa da un estremo all'altro, nei quali a volte ci lasciamo prendere anche noi. Invece forse con questi giorni di esercizi, forse gli esercizi servono anche questo, spero che Per me sono stati bei giorni, spero di non avervi stancate troppo. Ma negli esercizi non è che bisogna risolvere tutto, anzi, non basta una vita, no? Però forse negli esercizi si tenta, e abbiamo tentiamo di fare vedere questi incontri, perché la nostra vita è un incontro, per mettere delle radici, andare in profondità nella nostra vita. Vi ricordate all'inizio vi avevo raccontato quella storia in cui ero andato a camminare in montagna vicino a Certosa, a un certo punto il sentiero era interrotto perché era un'apocalisse, tutti gli alberi per terra. Allora mi è venuto in mente ancora questo da dire, che appunto l'ottobre scorso era venuto appunto una tromba d'aria che aveva nel parco della Certosa stessa, aveva completamente scaraventato a terra più di 50 alberi di alto fusto, dei bestioni così, proprio tutti per terra, con le radici in aria. Mai visto una cosa del genere. Vabbè, e vi avevo già descritto l'esperienza. Ma voglio dire questo, noi abbiamo, notando questo disastro, che poi ci è voluto 4 mesi e più per raccogliere tutti i rami, i tronchi, segarli, tagliarli, e abbiamo chiamato anche qualcuno che ci aiutasse, però le altre cose abbiamo cercato di farle un po' anche noi. Abbiamo notato questo, che sono caduti, sapete, solo un tipo di albero, in questo sono tutti caduti i larici e i pini di per sé, mentre le querce, i castagni sono rimasti su. Sapete perché? Le radici. Io non lo sapevo, ma l'ho visto, perché quando scadevano vedevi nei larici, soprattutto nei pini, le radici molto superficiali, mentre tipo anche la quercia ha le radici che vanno giù in profondità, quelle non le ha buttate per terra. Oppure abbiamo anche un maestoso, un albero monumentale, un cedro del Libano, sapete, diventa un diametro di quasi 2 metri, 1,5 metri, è alto 40 metri minimo, e ha questa tromba d'aria, ha decimato la cima e anche tolto un ramo abbastanza in cima, un ramo che era un tronco così, scaramentando la terra, però l'albero è rimasto su. Forse sono gli alberi che crescono anche lentamente, ma lentamente anche scendono in profondità. Allora vedete che è proprio la parabola di Gesù, della casa costruita sulla roccia, dell'albero che ha le radici profonde. Arriva il vento, arriva l'uragano, arrivano le trombe d'aria, ma questo albero, questa casa rimane in piedi. Allora vediamo questo Tommaso, che mentre gli altri erano nel cenacolo, chiusi nella loro paura, siamo appena giorni dopo la morte di Gesù, Tommaso che cosa fa? Lui, che è un tipo abbastanza coraggioso, esce, rischia, forse un po' incosciente anche, ma un po' di incoscienza ci sta anche a volte, sprezzante del pericolo, esce, dove va? Era forse talmente inquieto che dice: no, non è possibile, ma Gesù, non so, girava vuoto, oppure... Però lui esce. Allora abbiamo visto tante volte il verbo uscire, ma ci sono anche tanti modi di uscire. Qua sarebbe più un andar via per un po'. E in effetti il suo atteggiamento contraddice un po' il suo nome stesso, gemello, che implicherebbe colui che è con il suo simile, che sta accanto agli altri, gemello, vicino, simile agli altri, e invece no, lui va fuori. Non è solidale con loro e non condivide, potremmo dire, la fragilità, la loro fragilità e la loro paura. e si esclude, potremmo proprio dire, dagli altri, tagliando fuori la relazione con loro. E quindi qua ci siamo proprio anche tutti noi, perché è proprio gemello di quella parte più profonda di noi che non accetta il limite, ma con la forza della disperazione reprime la paura. A volte noi la reprimiamo, chiudendoci però poi cosa? Nella solitudine, tanto eroica quanto distruttiva. Ora, avevo già detto una volta, ma lo ridico perché è importante, di per sé la solitudine non è negativa, è l'isolamento che è negativo. Avevamo detto che se uno non riesce a vivere da solo, non riesce anche a vivere con gli altri, no? Ma l'isolamento, qui forse Tommaso era isolato solo, è invece il male radicale. Radice, dice Silvano Fausti, radice di ogni male è vivere il proprio limite da soli, non in relazione con gli altri o l'altro. E poi Tommaso però rientra, fa il suo giro, non sapendo dove andare, di qua e di là, e ritorna, perché dove vuoi andare? Signore, dove andremo? Solo tu hai parole di vita. Allora lui ritorna e dice: se non vedo nelle mie mani e non metto il dito nel posto dei chiodi, non credo. Ma immaginiamoci queste parole, non le dice mica come le leggiamo noi, ma le dice da arrabbiato, forse puntando i pugni sul tavolo. Io non credo in voi. Voi mi dite che l'avete visto, ma io non ci credo, perché non l'ho visto. Non crede a chi l'ha visto. Quindi non accetto la vostra testimonianza. Non me ne frega niente di quello che vi dite, che mi dite. E quindi non riconosce appunto lo spirito di questa nuova comunità e non si inserisce. Cioè la credibilità del figlio e del padre è affidata proprio a una comunità, a dei fratelli e delle sorelle che vivono la comunione dell'amore reciproco. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco, loro lì erano una comunità riuniti nel Signore, con le loro paure, difficoltà. Però il Signore era presente, sì, risorto, non si vedeva, l'avevano visto quando era apparso un gruppo, ma non Tommaso. Allora guardate anche che belle parole dice Silvano Fausti, poi le troverete sulla scheda anche. Non è possibile a tutti essere nel posto in cui sgorga la sorgente. Ma chiunque ha sete può bere di quell'acqua viva che ormai scorre su tutta la terra. Capite, no? Chi fu presente dove è scaturita la sorgente, la canalizza fino a noi con la sua testimonianza, perché ognuno possa dissetarsi dalla parola. Ecco, era un gruppo ristretto a cui Gesù si è manifestato. Non poteva anche manifestarsi a tutto il mondo, e come poteva? Altrimenti veramente sarebbe stato un gioco di spettacolo, proprio contro tutto l'insegnamento che Gesù ha voluto trasmettere. Sarebbe stata una magia, un Gesù trionfante. No, a pochi, a quel gruppo di apostoli che aveva scelto, a loro si è manifestato. Allora noi, come anche a Tommaso, dobbiamo inserirci in questa scia, in questo canale che percorre poi tutta la storia. Però in Tommaso è proprio interessante, perché c'è un desiderio buono in lui, c'è una ricerca, c'è un desiderio, quello di toccare, di fare l'esperienza in prima persona. vuole mettere il dito. Io voglio toccare con mano. Toccare con mano in italiano significa proprio fare esperienza, giusto? Io ho toccato con mano, fare esperienza in prima persona. Però significa anche, in questo contesto, toccare le ferite, quindi la sofferenza, mettere il dito nelle ferite del crocifisso. E quindi c'è in Tommaso questo buon desiderio, che il Signore lo coglie, desiderio di comunione e un'audacia anche nella ricerca. Ecco, questo è un po' un quadro di Tommaso. Adesso vediamo, come sempre, l'incontro tra Gesù risorto e Tommaso stesso. 8 giorni dopo Gesù viene e dice a Tommaso, lo sappiamo, metti qui. Adesso Tommaso è proprio, è dentro, non è più fuori, è dentro. C'è sempre questo gioco dentro e fuori, anche in Giovanni. È dentro la cerchia dell'amore. Era presente quando lui, e possiamo dire sì questo proprio, che Gesù era presente in quel momento lì, quando Tommaso esprimeva la sua incredulità. Perché se adesso Gesù gli dice: Tommaso, metti qui le tue mani, tocca il segno dei chiodi, non essere incredulo ma credente, vuol dire che Gesù, prima, quando Tommaso era lì presente col suo spirito, perché lui ha conosciuto il suo desiderio, la sua voglia di toccare. Capite, no? Gesù esorta Tommaso quindi a realizzare il suo desiderio. Certo, Tommaso pensa in grande, ma come? Io non sono mica da meno degli altri. Gli altri l'hanno visto, io non l'ho visto. Quindi è bello questo slancio, pensare in grande. Toccare e vedere i segni dei chiodi e la presenza del risorto, e possiamo proprio dirlo, è sempre connessa alle sue ferite. Cioè, il Cristo risorto porta con